passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, 18.37 800 24 0024 per chiamarci, sms 349 238 6666, la zanzara @radio24.it, TG2.
Napolitano, le difficoltà della politica non vanno confuse con la democrazia, che non è in crisi. Per il capo dello Stato le istituzioni vanno rispettate, a cominciare dalla Presidenza della Repubblica. Per 500.000 studenti è cominciata la maturità con la prova di italiano. Le tracce vanno da internet a Svevo, dalla caduta del muro di Berlino all'amore. Resta altissima la tensione in Iran. Nonostante la censura del regime, continuano in tutto il paese manifestazioni di protesta. Teheran attacca Obama e come Bush non interferisca. A sorpresa, la figlia dell'avvocato Agnelli consegna a Panorama documenti inediti che dimostrerebbero l'esistenza di beni della famiglia all'estero.
Subito i titoli di Studio Aperto.
Da Svevo con la coscienza di Zeno a Facebook, dall'Unità d'Italia alla Beat Generation. Queste alcune delle tracce proposte per la prova di italiano agli studenti impegnati con la maturità. Temi a cui per la prima volta sono state allegate anche delle foto. Confermate alcune indiscrezioni della vigilia. Domani si replica, ecco le soffiate più gettonate. Iran sull'orlo della guerra civile, dilaga la protesta, le minacce non ci fermeranno, dice il leader dell'opposizione Mousavi. Ancora scontri a Teheran, 2000 ragazzi scomparsi nel nulla, denunciano le famiglie. Ed ora il regime mette online le immagini.
Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
Non vorrei parlare.
Cosa sei?
Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
Proprio mai.
E il mio sempre, inquietudine.
Adesso ormai ci puoi provare.
No, ma perché controlli in più? La vita è così bella, com'è? No, no. Io non ho, a uno può succedere di mettere giù un piede da marciapiede e di avere una motoretta che glielo schiaccia, no? Ti può succedere, no? Vabbè, allora, molto meglio vivere la vita normale come viene, d'altronde io alla mia età vuole che cambi qualcosa. Io sono fatto così, se mi vogliono così, mi vogliono gli italiani, perché mi danno il 61% di e non cambio.
Premier si sta difendendo bene, cioè dal punto di vista poi di ciò che resta dell'immagine di un uomo politico, questa sua scelta di reagire come fosse un privato, è il suo avvocato che fa dichiarazioni verso la controparte, poi querela, poi parla con un giornale, diciamo quello dei VIP, patinato, appunto scandalistico, chi eccetera, della sua scuderia. L'idea che insomma non ha l'aria di uno che dice io adesso mi difendo da uomo politico, dall'alto, con una certa solennità, gravitas, diciamo, da uomo delle istituzioni. No, si difende come un uomo privato aggredito nella sua privacy.
E mi sembra che ci sia una evidente contraddizione tra il modo di fare, il modo di reagire di Berlusconi, come avete sentito, e quello che gli consigliano alcuni, cioè non concedere interviste a chi, non fare battute, non fare incursioni sporadiche, non parlare nelle conferenze stampa, non dire per esempio come ha fatto oggi ad alcuni operai all'Aquila, e le donnine dove sono? Non le vedo, vorrà dire che la prossima volta ve le porto io. 800 24 00 24, due comici pugliesi, si chiamano Toti e Tata, ce l'ha segnalato ieri un ascoltatore pugliese, appunto, sul palco per sostenere il candidato a sindaco, neo sindaco di Bari, in realtà è il secondo mandato, Emiliano. Due comici, dunque si può dire militanti, sostenevano il sindaco di Bari Emiliano. Si tratta di Emilio Solferizzi e Antonio Stornaiolo. Sentiamoli su Patrizia Daddario e Berlusconi.
È nato un nuovo movimento politico.
A Bari?
Sì, signore.
Come si chiama?
La Patrizia, prima di tutto. Sì, un movimento politico libero dove veramente ognuno può dire che cavolo proprio tranquillamente.
Ah, bene, bene, diciamo, quindi un movimento democratico,
sì,
aperto,
sì, libero. Sì, sì.
La Patrizia prima di tutto, sì. È questo movimento libero.
Sì, puoi fare quello che vuoi, non c'è proprio un movimento senza peli sulla lingua, diciamo. Voglio dire, se ci stanno non sono i suoi, voglio dire, quello. Ma questo è un'altra cosa.
Come si fa a far parte di questo movimento?
No, è semplicissimo, basta pagare una retta, uno paga 2000 euro e...
All'anno?
No, a botta.
Non è mai finito.
Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
Perché poi abbiamo una serie di persone che difendono Berlusconi, per esempio Emilio Fede e il TG4. È facile, molto facile prendersela con Emilio Fede. Ieri sera intorno alle 20:10 abbiamo notato su Blob questa cosa, che è una cosa eccezionale. Io voglio far diventare questa cosa la sigla del mio programma, devo capire come fare, adesso mi farò un summit con i creatori qui. Però ve la faccio ascoltare perché è bellissima. C'è un violino sotto che naturalmente non è andato in onda in diretta, ma è la narrazione da parte di Fede dell'intervista di Berlusconi a chi? E io non ci riuscirei per nessuno, nemmeno per mio padre o per mia madre. Sentite.
In un'intervista esclusiva al settimanale Chi, domani in edicola, il Presidente del Consiglio, questa è la copertina, racconta i momenti più difficili, non soltanto dal punto di vista politico, ma soprattutto dal punto di vista umano, vissuti in questi ultimi mesi. Qui lo vedete col suo adoratissimo Gabriele, il bambino, il nipotino più piccolo che gli fa spesso compagnia, anzi sempre. Racconta Berlusconi il grande legame che ha per la famiglia, l'amore per i figli, per i nipotini, con i quali trova spazio per rasserenarsi, ma anche l'amore per la moglie. È stata una ferita molto dolorosa, racconta l'intervista a Berlusconi, non so se il tempo potrà rimarginarla. Quello che è certo però è che la nostra, la mia e di Veronica, è stata una grande storia d'amore e le vere storie d'amore non si cancellano mai. Aggiunge, sono sereno, sono triste ma sereno. E poi rivela, penso a mia madre ogni giorno. Mia madre mi ha insegnato a non avere paura di nulla, a non farmi scoraggiare da nulla.
Mai finito.
Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
Proprio mai.
Ed è sicuramente il nostro ieri, il nostro oggi. Paolini, l'incursore in televisione, Paolini, ne ha combinato un'altra. Ha trascinato via oggi un collega, un poveraccio che stava lì e che ha dovuto subire l'ennesima incursione di Paolini. L'ho proprio trascinato via stavolta, non è che si è limitato a dire le sue cose, no, l'ho portato via, sentite.
Ma ecco i temi della maturità. Scusate. Scusa.
Allora, c'è stata come al solito un'interruzione, ci dovremmo collegare con...
Non è stata solo un'interruzione, l'ho portato via. Vi ho fatto risentire Paolini, che va visto naturalmente, non va sentito in radio, perché c'è, anche le radio hanno il loro Paolini, l'abbiamo scoperto ieri, nei giorni scorsi, io in realtà lo sapevo. Paolo Papillo, un mito, Paolo, dove sei?
Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
Ed arrivarono le elezioni, naturalmente anticipate. Fantozzi, che sentiva molto col suo diritto dovere di cittadino, partecipò come sempre nell'incertezza, nell'indecisione e nella paura di sbagliare un'altra volta. Si mise allora a leggere di tutto, dall'estrema destra all'estrema sinistra.
Signore, le manca solo il commercio sardo.
Me lo dì.
50.000.
Poi si dette malato e si chiuse in casa nella stanza della televisione.
Ti va la merenda?
No, niente, non vedi che sto guardando?
Ma sono due giorni che non mangi.
Pina, stammi a sentire, se io sbaglio il voto, questa volta va a finire che non mangiamo e non mangiate per una decina d'anni. Quindi fuori, smammare, via! Oh, e fammi un caffè molto forte.
Sì. Vabbè, insomma, i tempi sono cambiati, non troppo però, avete sentito un mitico villaggio che abbiamo qui con noi, Paolo Villaggio, buonasera.
C'era una Miss Italia lì che non è comparsa, bella.
Che è successo? Bella. Villaggio, che succede? Buonasera.
Sai che la sento malissimo?
Mi sente male?
È come se non ci fossi.
È come se...
Resti,
sì.
Data l'età, non tua ma mia, che
sì.
Sono non udente,
sì.
Quadruplicare il volume.
Adesso tentiamo, vediamo
prova,
un po'.
Prova,
provo, per carità. Mi sente? Mi sente bene adesso? No,
no,
uguale,
no,
uguale.
No, vai, più su.
Più su, più su.
Ma tu hai il microfono però indigesto, inutile.
No, certo. Ma io no, non dipende da me, dipende dalla regia.
Allora via al regista per pietà di
via.
Farmi sentire.
Però mi sente, lo è. Però mi sente, perché dialoghiamo, so, significa che mi sente.
Ma poco, poco,
molto
male.
Basso.
Vabbè, insomma, cerchiamo.
Cerchiamo. Senta, ma che cos'è questa notizia che lei diventa editorialista dell'Unità al posto di Travaglio? Ma è possibile una cosa del genere? Me la confermi questa cosa?
Ma guarda, io mi scuso, perché ho capito che tu hai un atteggiamento piuttosto antiquato, no? Cioè che chi fa anche il comico non ha diritto a scrivere.
No, ma chi io l'ha detto? Io sono contentissimo. Fare... Io sono contentissimo, assolutamente non è così.
No, lo so che sei. Tu non sei un urologo, perché io sono stato per anni in culla da un certo Cruciani che era un ottimo urologo.
È mio zio, è mio zio.
È tuo zio?
È mio zio, sì. Enrico Cruciani, ma io sapevo che lei era stato suo paziente, solo che...
Sì, più che paziente sono stato anche... lui è stato la mia vittima perché gli ho rotto le palle per anni.
Sì, lo so, mi raccontava,
allora,
però io sono...
Dico
dimmi.
Che io ho cominciato a fare prima lo scrittore di pezzi sull'Europeo, poi da lì è venuta fuori... La Domenica di Fantozzi, poi i libri di Fantozzi, poi dopo una collaborazione che è durata 5 anni su Paese Sera,
sì,
dove facevo l'editorialista, ai tempi di Cingoli, direttore, poi sono passato all'Unità, al posto di Fortebraccio, quando Fortebraccio è morto,
sì,
ai tempi di un certo Walter Ventroni.
E come no? 94,
Ventroni,
quando era?
Che
no?
È un mancato aiuto regista, perché lui sarebbe stato più adatto a fare l'aiuto regista che il leader della sinistra italiana.
Non sono in pochi a pensarlo, eh?
Come?
Non sono in pochi a pensarlo, perché è
caro, lo so,
un uomo di spettacolo, infatti... più che di politica, si intende molto di queste cose, no? Organizzazione, spettacolo.
Sì, vabbè, ma comunque è una persona estremamente simpatica, mio amico e via dicendo. E io ho collaborato per 5 anni con l'Unità,
sì.
Poi quando Veltroni è diventato, tra virgolette, Veltroni,
sì,
io mi sono ritirato. Due mesi fa mi piomba in casa una bella ragazza giovane che si chiama Concita De Gregorio e dice: sono la direttora dell'Unità, vorrei che lei collaborasse con me. E io dico: ma lei non ha il timore che poi un giorno alcuni dicono: ma come si permette quello là, io, lui che è un comico da strapazzo, insomma, non dico un pezzo di merda, ma quasi a avere la presunzione di fare l'editorialista. E io invece sono dell'avviso che forse sarebbe il caso di svecchiare. Ecco, vedi, il problema della sinistra è che adesso ha fatto tutta la campagna elettorale sputtanando quel povero vecchio di Berlusconi che ormai ha 74 anni, è quasi impotente, insomma, attacco mascherato. Capelli, lasciamo perdere che c'è la Merkel, quando lo vede lo guarda inorridita e anche ammirata.
Ma lei dunque non ci crede a questa storia dei festini, del sesso, eccetera, no?
Del
sesso, Berlusconi che sarebbe ossessionato.
Alla più forte.
No, dico, lei non ci crede allora a questa storia di Berlusconi?
Ma non me ne frega un cazzo a me, non è quello il problema, il problema dei giovani è programmare, è promettere e concordare insieme qual è la nuova via non è stabilire che Berlusconi è un puttaniere, povero vecchio. La via è cercare insieme con della gente che abbia dai 20 ai 30 anni la nuova via per la felicità, per il futuro. Lasci perdere, sono scatole vuote dire i comunisti, il comunismo è stramorto. Ma morto.
Vabbè,
morto,
Villaggio,
morto.
Lei che no, diciamo giovane non è, diciamo, no? Allora,
è giovane?
No, dico, lei giovane non è.
No, io ho 76 anni, quindi sono molto preoccupato per la felicità del futuro dei ragazzi.
Certo. Senta, ma
io di essere preoccupato, perché ho ereditato anche quel finto buonismo ipocrita che è assolutamente cattolico. A me ormai non me ne frega più un cazzo, io dico solo, se do un consiglio, volete essere felici, cercate di capire qual è la nuova strada da seguire. per ricostruire una cultura. Il nostro paese è un paese che da Napoli in giù è controllato dalla malavita. È inutile promettere il ponte sullo stretto. Cazzo serve?
Oh,
bisogna...
ecco, il ponte sullo stretto. Lo sai che io sono un tifoso del ponte sullo stretto?
Lei anch'io, ma allora facciamo anche un ponte da Mazara del Vallo a Tunisi. Ma che ce frega di quei ponti? Quello che conta è che il sud è nelle mani della camorra, della mafia, dell'ndrangheta e della sacra corona.
Le dico una cosa, Villaggio, mi sembra che lei per i suoi editoriali
sull'Unità...
No, dico, mi sembra di capire che lei per i suoi futuri editoriali sull'Unità ha già le idee molto chiare.
Ma io ho sempre avuto le idee molto chiare, hai capito?
Quando è che inizia l'Unità?
Quando
inizia l'Unità?
Lunedì.
Ah, proprio adesso?
Sì, adesso, lunedì, domenica addirittura.
Domenica.
E vado avanti per... Io mi auguro di durare, non lo so, io spero 18 anni, forse che lo troppo nella vita, però mi diverte molto, capito?
Ma di che vuole parlare? Di politica? Di quello che le viene in mente? Che le hanno chiesto? Quello di essere...
Non mi hanno chiesto niente, ho carta bianca. E se vuole, lei che fa questo mestiere, anche lei è opinionista, ogni tanto mi chiami e io le dico, che mi suggerisce? Qual è il problema, secondo lei, di un giovane di 24 anni che scopre a Trani di essere omosessuale? Ecco, tutto qua. È giusto, in un certo senso, tutte le volte che compare un calciatore di colore tirargli delle banane, come succede in Italia?
Villaggio, io penso che lei ha già le idee molto chiare, però se vuole la chiamo volentieri e le do qualche piccolo consiglio, eccetera.
No,
assolutamente.
Perché non do più consigli, dammi spazio nella tua trasmissione e io ne approfitto per questi sfoghi, a mio avviso molto giustificati, di questa voce che viene dal deserto. E io trovo che siamo circondati da gente molto anziana, da, direi, dei fossili viventi. Il politico è un animale fondamentalmente stupido e quindi è un animale pericoloso, perché come obiettivo il politico non ha la felicità della società che dovrebbe assistere, ha come obiettivo il proprio potere, quindi chi gliene frega.
Senta, ma lei non è
un grande imprenditore e quindi lui come ha istinto, io non ho mai avuto ammirazione per quelli che sanno fare i soldi. Io ho ammirazione per i creativi, tutto lì.
Come
e
si
lui
chiama...
è creativo, ma in un altro senso.
La ringrazio molto. Come si chiamerà la sua rubrica?
Ma sai che sinceramente non la voglio chiamare.
No, così, senza nome. Ci deve essere un titolo sopra, ci sarà un titolo, no? Questa rubrica.
Sì. Vorrei più o meno.
Sì.
Un gioco, un calambur. Sai cos'è? Non è un piatto nazionale, è il calambur.
Non è il camembert.
Il calambur è un gioco di parole.
Sì,
nel
sì.
quale io dico.
Vabbè, ancora non c'è una decisione.
No, c'è un'idea. Un gioco di parole con la Lega, perché io fingo di essere un leghista che difende assolutamente, è un ex votatore PC ovviamente, come tutti i leghisti, ed è un ex votatore PC che dice la voce della Lega, ecco, tutto qua.
La voce della Lega, così.
Esatto, proprio così, la voce della Lega.
Senta, Villaggio, lei che ha votato alle ultime elezioni?
Come, scusami?
Che ha votato alle ultime elezioni, non ha votato?
Sempre, io ho votato anche al referendum, una cosa, uno dei pochi.
Alle politiche che ha votato, Partito Democratico, perché sa che l'Unità...
Sempre. È morta Sara Fossett, poverina.
Ah, è morta Sara Fossett.
La moglie di Ryan Neal, l'ho ammazzata io, questo lo puoi dire.
No, per carità, risata inopportuna. La ringrazio, buona serata, la chiamerò
spesso. Chiamami tutti i giorni anche, se vuoi.
Grazie.
Ciao.
A più tardi. Subito i titoli del TG3.
La Corte dei Conti denuncia: la corruzione è una tassa immorale da 60 miliardi l'anno, il debito non cala, lento il recupero dell'evasione fiscale. Nuovo monito del governatore della Banca d'Italia: la ricchezza del paese calerà del 5%, il governo domani varerà una manovra anticrisi. Procedura di Bruxelles contro l'Italia: non ha equiparato l'età pensionabile di uomini e donne nel settore pubblico, il Premier no in tempo di crisi. Berlusconi all'Aquila: gli italiani mi vogliono così, scherzo sulle veline e le minorenni, così reagisco alla spazzatura contro di me. Napolitano, la crisi è della politica, non della democrazia e delle istituzioni. Più rispetto per il Quirinale e le autorità di garanzia. Ancora proteste, scontri e arresti in Iran. Ahmadinejad attacca Obama, parla come Bush, un testimone al TG3, ci picchiavano come animali. Dalla e De Gregori di nuovo insieme 30 anni dopo, Banana Republic in un concerto unico per i 150 anni della battaglia di Solferino.
Eccoci, andiamo a sentire pure Sky.
Età pensionabile donne, l'Europa contro l'Italia, brunetta possibilista, Berlusconi frena.
PIL in calo di 5 punti, dice Draghi, per la Marcegaglia potrebbe andare peggio.
Corruzione, la Corte dei Conti avverte, una tassa immorale da 60 miliardi l'anno.
Il Premier all'Aquila dice sono fatto così e non cambio e ho un consenso del 61%.
A Bari bruciata l'auto di una ragazza che raccontò delle feste a Palazzo Grazioli.
Iran, la protesta in piazza continua, Ahmadinejad chiede a Obama di non interferire.
G8 degli esteri a Trieste, l'Iran non c'è e accusa l'Italia, duro affondo di Frattini.
Prova di maturità tra conferme e sorprese, tra i temi italo-svevo, internet e l'amore.
Hollywood piange Farrah Fawcett, stroncata dal cancro a 62 anni.
Confederations Cup, un paese intero spinge il Sudafrica all'impresa contro il Brasile.
Che cosa sei?
Non vorrei parlare.
Cosa sei?
Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
Non cambi mai.
Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
Proprio mai.
E il mio sempre.
No, ma perché controlli in più? La vita è così bella com'è. No. Io non ho. A uno può succedere di mettere giù un piede da marciapiede e avere una motoretta che glielo schiaccia, no? Ti può succedere, no? Vabbè, allora, molto meglio vivere la vita normale come viene, d'altronde io alla mia età vuole che cambi qualcosa. Io sono fatto così, se mi vogliono così, mi vogliono gli italiani perché mi danno il 61% e non cambio.
Certe volte non ti capisco.
Questa è la strategia scelta da Berlusconi molto esplicitamente per difendersi dagli attacchi. Io sono così e reagisco come mi pare. Sentite invece cosa ne pensa Ferrara.
Il Premier si sta difendendo bene, cioè dal punto di vista poi di ciò che resta dell'immagine di un uomo politico, questa sua scelta di reagire come fosse un privato. È il suo avvocato che fa dichiarazioni verso la controparte, poi querela, poi parla con un giornale, diciamo quello dei VIP, patinato, appunto scandalistico, chi eccetera, della sua scuderia. L'idea che insomma non ha l'aria di uno che dice io adesso mi difendo da uomo politico dall'alto con una certa solennità, gravitas, diciamo, da uomo delle istituzioni. No, si difende come un uomo privato aggredito nella sua privacy.
Insomma, come si deve difendere Berlusconi? Ha ragione Ferrara oppure ha ragione Berlusconi? In questo caso avete visto le due posizioni, avete sentito le due posizioni completamente diverse. Vi faccio ascoltare una perla assoluta che, ripeto, voglio trovare il modo di farla diventare la sigla di questo programma, perché è spettacolare. Blob, ieri sera, Emilio Fede racconta in questo modo l'intervista del Presidente del Consiglio al settimanale di Famiglia. Chi?
In un'intervista esclusiva al settimanale Chi, domani in edicola, il Presidente del Consiglio, questa è la copertina, racconta i momenti più difficili, non soltanto dal punto di vista politico, ma soprattutto dal punto di vista umano, vissuti in questi ultimi mesi. Qui lo vedete col suo adoratissimo Gabriele, il figlio bambino, il nipotino più piccolo che gli fa spesso compagnia, anzi sempre. Racconta Berlusconi il grande legame che ha per la famiglia, l'amore per i figli, per i nipotini, con i quali trova spazio per rasserenarsi, ma anche l'amore per la moglie. È stata una ferita molto dolorosa, racconta l'intervista a Berlusconi, non so se il tempo potrà rimarginarla. Quello che è certo però è che la nostra, la mia e di Veronica, è stata una grande storia d'amore e le vere storie d'amore non si cancellano mai. Aggiunge, sono sereno, sono triste ma sereno. E poi rivela, penso a mia madre ogni giorno. Mia madre mi ha insegnato a non avere paura di nulla, a non farmi scoraggiare da nulla.
Non cambi mai.
Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
Proprio ieri e oggi, Fede è sempre lo stesso, per carità. Ognuno può essere come vuole. Ultimamente se la prende con il fotografo Zappadu. fotografo Zappato, è stato anche nostro ospite, è un personaggio molto controverso, per carità, nessuno lo nega, è quello che ha preso 5.000 foto di Berlusconi nell'ultimo anno, almeno sostiene così, di averle date ad un'agenzia colombiana, è sposato con una colombiana, eccetera eccetera. Ma insomma, adesso non ripercorriamo tutta la vicenda personale, tutta la storia di Zappato, però insomma, l'ho preso di mira, Fede, pensa che sia un grande nemico di Berlusconi, può essere anche vero, e storpia il suo nome. L'ultima performance fediana.
Ma com'è possibile che ci sia un paparazzo di nome Puzzeddu, come si chiama lui, che per tre anni, pervicacemente sia stato lì con un teleobiettivo che può prendere a distanza di 1500 metri a spiare quello che avveniva nel privato, nel privatissimo di Villa Certosa, e che poi tutto questo materiale lui non è che l'ha conservato a Cagliari, a Sassari, a Caltanissetta, a Branciforte o a Cremona, no, in sì. Colombia, in Colombia, lui è una cassaforte in Colombia, no, aspetti. Colombia, per carità, grande paese, straordinario, eccetera, base del terrorismo, base del traffico internazionale di droghe, e può un che vive di quel poco che può vivere un paparazzo, va bene, non sarebbe neanche bisogno chiamarlo paparazzo, io direi che si offendono i paparazzi, ma voglio dire, per guadagnare che cosa? Possibile 5.000, 7.000 fotografie, possibile che per tre anni questo abbia potuto? Domanda legittima. Ma chi c'è dietro questo signore?
Non cambi mai, non cambi mai, non cambi.
Beh, è davvero curioso sentire come alcune televisioni internazionali hanno trattato la vicenda di Berlusconi. Per esempio la BBC, sentirete un cronista, un inviato, non so, della BBC, il grande network britannico, spesso anche sovrastimato, insomma. Però il modo in cui tratta la vicenda Berlusconi, anche un po' italianizzando, e soprattutto l'intervista di Berlusconi a chi? Sentite.
Silvio Berlusconi, a Don Giovanni of our time, with his mixture of drama and comedy, and who, like Mozart's iconic figure, ultimately refuses to repent. Why should I, he says in his interview with Key magazine, as he sets out his version of the script. Non ho mai pagato una donna, he declares, I have never paid for a woman. The extraordinary words of a prime minister of a leading West European nation. Mr. Berlusconi genuinely believes he has done nothing wrong. He admits liking the company of young people, but categorically denies he knew some women.
Beh, insomma, avete sentito il passaggio in italiano del cronista, prima il Don Giovanni, poi il passaggio in italiano del cronista della BBC. È stupendo. La CNN in questo modo, sentite.
Paying for prostitutes? Absolutely not, says Italy's Prime Minister Silvio Berlusconi, pictured here with his grandson. That's what he told Italy's Key magazine, owned by his own business consortium, delivered in typical Berlusconi style. I have never paid a woman, he said in the interview. I never understood what the satisfaction is when you are missing the pleasure of conquest. Another day, another scandal for Italy's embattled prime minister.
Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
Così la BBC e la CNN, avete sentito prima il modo in cui Berlusconi reagisce a tutte queste cose. Sbaglia, non sbaglia, dovrebbe concedere un'intervista a chi, non la dovrebbe dare, dovrebbe parlare in maniera più istituzionale, come gli consiglia Ferrara, oppure fa bene a continuare così perché è la sua natura, ha detto.
Sei come il vento.
Paolini,
che porta i violini e le...
incursione di Paolini al TG1, trascina via un cronista.
Ma ecco i temi della maturità. Scusate. Scusa.
Anche noi abbiamo un'interruzione del TG1, anche noi abbiamo il nostro Paolini, meno matto, e però c'è, Paolo Papillo si chiama. Dove lo sentiamo? Lo sentiamo ieri dal mio amico Zanchini oppure a un altro radio anch'io? Ieri, va.
L'onorevole Buonaiuti ripete l'ordine di scuderia come un pappagallo, perché ripetono sempre le stesse cose, che è gossip, dove in un paese dove ci sono migliaia di famiglie in difficoltà, migliaia di operai che hanno perso il posto di lavoro, un presidente del Consiglio che va a puttane lo si chiama gossip?
Marco, però c'è modo di linguaggio, eh?
possono chiamare in un'altra maniera? Non facciamo i moralisti e abbiamo...
Marco, ma quale Marco? Si presenta in mille modi diversi, ho sentito prima altre cose, Mirko, poi chiama spesso dai posti dove lo chiamano in diretta, ieri era Marco da Prato perché si parlava dell'elezione della vittoria del centrodestra a Prato, dunque sicuramente il conduttore ha preso una telefonata pensando che fosse da Prato. Iniziamo con Firenze questa sera. Giorgio, buonasera.
Sera, io la saluto, bellissimo programma, un po' diciamo monotono negli ultimi giorni perché ormai sta diventando un appiattimento generale sulla questione gossipiana di Berlusconi. Infatti mi ricollego a quel radioascoltatore che ieri comunque l'ha un po' becchettata sulla questione che comunque il suo programma rimane sempre, o comunque molto spesso rimane sempre a parlare della questione berlusconiana, non parlando più del PD che si stanno ormai scannando in via finale, non parlando più della crisi economica che anche lì ci possono essere interessanti interventi, e non parlando magari anche delle questioni, il mondo intero ci ha sempre, dall'8 settembre 1943 ci ha sempre considerato degli sciacalli storici perché siamo sempre passati dalla parte vincitore, quindi nulla cambia nel noi italiani come ci considerano all'estero.
Giorgio, lei la prende un po' alla lontana del Partito Democratico, abbiamo parlato del Partito Democratico, tra l'altro ne abbiamo parlato proprio ieri o l'altro ieri con Mario Adinolfi. Se vuole continuiamo a parlare, sta ogni tanto anche a voi proporre dei temi, i vostri temi, cos'è che le sta a cuore, Giorgio? Mi dica, ne parliamo.
No, dico, è da 60 anni che noi ci considerano sempre stati...
adesso lei sta parlando della fama dell'Italia all'estero, ma la fama dell'Italia all'estero non è fatta solamente da quello che scrivono i giornali stranieri, cioè... La stampa...
anche di chi, certo, anche di soggetti che possono essere pittoreschi come può essere il Presidente del Consiglio, ma guardi, penso che l'italiano perfetto sia rappresentato proprio da Berlusconi.
Chiunque... Ma io non lo so, ci sono tantissime persone che sono all'estero e che fanno grandi cose per il nostro paese e rappresentano benissimo il nostro paese con il lavoro che fanno, per cui...
Ma io non sto mica criticando le persone all'estero, sto solo dicendo... Sto solo dicendo che Berlusconi, se si vuole stigmatizzare, è il classico italiano, ha le peculiarità dell'italiano moderno, quindi poi ci sono quelli che si...
Vabbè, Giorgio, al di là di Berlusconi però, lei mi dice non bisognerebbe parlare di questo, poi parla di questo. Qual è un tema che le sta a cuore al di là della vicenda di Berlusconi, le feste, eccetera? Cosa le sta a cuore?
Non affrontiamo per esempio la crisi economica. Perché la Lega Nord sta avanzando col...
Mi sembra che se lei ha citato due argomenti. Il primo, a parte che non ne posso più di sentire questa parola crisi economica, mi viene l'allergia solamente a sentire questa parola e a parlare di questa cosa. Comunque, insomma, ci sono anche altri contenitori dove parlare di tutti i grandi problemi che pone la crisi economica, soprattutto all'interno della nostra radio.
Che non c'è altri argomenti.
No, della questione leghista no, io sostengo che affrontiamo spessissimo altri argomenti. Nelle ultime settimane è diventata centrale la vicenda, non solo per noi, non solo in questa trasmissione, ma per molti media italiani, la vicenda che ha dei riflessi istituzionali, che ha dei riflessi politici, la vicenda della vita privata del Presidente del Consiglio.
Ma lo sa che lei dovrà parlarne fino ad agosto?
Spero di no, anch'io spero di no, sono d'accordo con lei, spero di no anch'io, però se il piatto è questo non è che ci sputo sopra io. La ringrazio, Giorgio. Francesco da Roma.
Pronto, buonasera dottor Cruciani.
Dica.
Devo fare i complimenti per la trasmissione, prima cosa. Radio 24 mi porta al lavoro la mattina e mi riporta a casa la sera con lei, che la sento
bene. Bene, molto bene, la ringrazio. Dica.
Senta, mi darà una mano lei a sintetizzare due concetti che sono pure abbastanza emozionato, gentilmente. Allora, guardi, il discorso è questo. Io non vedo il signor Silvio Berlusconi, perché sinceramente non me ne può importare niente della persona, ma vedo il Presidente del Consiglio. Io lo vedo più che altro come una figura istituzionale che spero ci rappresenti, e spero, al di là della mia fede politica, spero che faccia il Presidente del Consiglio. E sinceramente vedere interagato il Presidente del Consiglio in cose che
io sinceramente sono contrario.
A che cos'è il contrario lei, mi scusi? A che cos'è il contrario lei, Francesco?
Penso hanno detto, è stato detto anche sulla radio, eccetera, 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 io seguo l'informazione, sì, ai festini, a queste presunte.
Lei è contrario ai festini?
No, festini intesi come la signorina che si è fermata la notte dietro compenso.
Vabbè, quello è tutto da verificare, vero, non vero, lei dice di sì, sì, Berlusconi, sì, dice,
cioè,
di no.
No, è tutto da verificare. No, cioè,
vorrei capire quello che non le piace a lei, Francesco, vorrei capire quello che non le piace.
Quello che non mi piace è che la figura, cioè nel momento in cui il Presidente del Consiglio usa o ha usato, o è tutto da accertare, i nostri soldi come contribuenti, quando purtroppo l'operaio come me e come tanti...
Scusi, ha usato i soldi... Ho capito, ma lasci perdere la questione degli operai italiani come lei, cioè. No, mi scusi, Francesco, ha utilizzato i soldi dei contribuenti quando, dove, come, perché? Lei di che sta parlando? Dei voli di...
Esatto, è stato insinuato che lui usasse i voli di Stato.
Ma quello è un altro discorso, però vuol dire, sta di fatto che hanno archiviato lì, il Tribunale dei Ministri ha archiviato, no, poi uno può pensare, punto. Resta un problema.
Non mi piacciono quelle dichiarazioni che il Presidente del Consiglio fa, dice io, quella recente dell'Aquila per esempio, premesso che io credo che il mio Presidente del Consiglio attenzione, cioè io
sì ho capito, cos'è che non le piace di questa dichiarazione dell'Aquila, Francesco, la sento malissimo.
La dichiarazione dell'Aquila mi piace, lui dice io sono così, chi mi vuole mi ama, mi segua, se no
Francesco, è il suo modo, la ringrazio, sentiamo male ma abbiamo capito, è il suo modo di difendersi da quello che sta avvenendo. Personalmente io ritengo che sia la strategia sbagliata, abbiamo fatto sentire anche quello che pensa Giuliano Ferrara, è così e non ci possiamo fare nulla. Pino da Monza.
Sera, dottore, volevo dirle che la sento volentieri tutte le sere.
Grazie.
Perché lei, no, le spiego il motivo perché brevemente, perché anche se alle volte non sono d'accordo con lei, lei è uno che dice come la pensa, prende posizione e questo le fa onore, perché alle volte si assume dei rischi in questo mondo di persone che insomma cercano di sfangarsela, per cui complimenti per il suo atteggiamento.
Molto gentile,
la penso come lei,
molto,
io,
gentile,
però...
molto gentile, Pino, questo è un bel complimento, la ringrazio.
La ringrazio, guardi, quello che penso, sono una persona di 54 anni, ne ho viste tante. Le volevo dire questo, non sono d'accordo con Berlusconi su come si difende, io sono del PD, ma non è questo il senso, per due motivi. Primo, perché lui è un uomo politico, dovrebbe difendersi in maniera molto più alta, insomma, non scende su queste cose qui, anche perché lui dice che rappresenta il 61% degli italiani, cioè il 61% degli italiani lo vuole, insomma c'è almeno un altro 39%, ammesso che sia così, che non la pensa come lui, e lui quando è in giro per il mondo rappresenta tutti, non se lo dovrebbe dimenticare. Secondo, mi faccia dire una battuta, perché c'è già chi lo difende nel suo entourage, sia politico che non, in maniera molto gossipara, direi, non ultimo quello che ci ha fatto sentire prima del buon Fede, che resterà nei secoli dei secoli, perché io una roba così non me la dimenticherò mai, per cui insomma non aveva bisogno di farlo, c'è già chi ci pensa al posto suo, voglio dire, perché quello che ci ha fatto sentire di Fede, vorrei dirle che è una cosa spaventosa, dottor Cruciani.
La ringrazio, Pino, la ringrazio.
Arrivederci, buonasera.
Arrivederci.
In un'intervista esclusiva al settimanale Chi, domani in edicola, il Presidente del Consiglio, questa è la copertina, racconta i momenti più difficili, non soltanto dal punto di vista politico, ma soprattutto dal punto di vista umano, vissuti in questi ultimi mesi. Qui lo vedete col suo adoratissimo Gabriele, il bambino, il nipotino più piccolo, che gli fa spesso compagnia, anzi sempre. Racconta Berlusconi il grande legame che ha per la famiglia, l'amore per i figli, per i nipotini, con i quali trova spazio per rasserenarsi, ma anche l'amore per la moglie. È stata una ferita molto dolorosa, racconta l'intervista a Berlusconi, non so se il tempo potrà rimarginarla. Quello che è certo però è che la nostra, la mia e di Veronica, è stata una grande storia d'amore, e le vere storie d'amore non si cancellano mai. Aggiunge, sono sereno, sono triste ma sereno. E poi rivela, penso a mia madre ogni giorno. Mia madre mi ha insegnato a non avere paura di nulla, a non farmi scoraggiare da nulla.
Caterina, buonasera.
Buonasera. Buonasera, intanto le faccio i complimenti perché per quella cosa di Fede è veramente eccezionale, cioè ha ragione, deve metterla come sigla.
Proverò,
guardi,
vediamo.
Mi creda esilarante proprio, però mi permetta, io l'ascolto tutte le sere mentre torno a casa, un piccolo appuntino per lei e poi dopo entro
prego,
nel
prego,
merito.
faccia pure.
Io certe volte ho la sensazione che quando qualcuno dice qualcosa che a lei diciamo non tanto la trova d'accordo, un po' se ne risente lei, nel senso che un po'...
Sono un po' suscettibile, dice lei.
Suscettibile, sì, mi permetta di dirlo, un po' suscettibile, ecco.
No, Caterina, può darsi che un pizzico di suscettibilità ogni tanto ce l'ho, cerco sempre però di trovare... Sa, il punto è questo, questa trasmissione non avrebbe vita, non esisterebbe se ci fosse un pensiero unico, no? Per cui in realtà gli interventi... forti, corrosivi, insomma sono la linfa vitale, no? Soprattutto quelli assolutamente contrari alle mie convinzioni, alle mie idee, che poi non sono così granitiche spesso, no?
No, ma insomma, infatti, diciamo, questo è quello che ho notato, mi sentivo di dirlo, anche perché, voglio dire, la trasmissione mi piace.
Va benissimo, andiamo al sodo.
Al sodo, diciamo, mi riallaccio un po' al discorso di Fede quando ha detto la storia con mia moglie è stata una grande storia d'amore. Allora, io dico... come può adesso, cioè come ci si immagina adesso la signora Lario che ascolta, legge, vede e tutto quello che sta piano piano venendo fuori?
Ah, io non lo so come sta reagendo.
Perché
non
come
so.
Donna, cioè io posso dire, mi sentirei un po' quantomeno imbarazzata a sapere che mio marito comunque sia ha frequentato altre donne, ha visto altre donne.
Vabbè, mi sembra che una prima reazione ce l'abbia avuto a queste notizie,
sì,
la signora Lario.
Questo. E poi, quando lei dice tutto da verificare, tutto da sentire, tutto da vedere, io mi ricordo quando, diciamo...
Ma non i festini è da verificare,
no,
il fatto che abbia pagato per qualcuno, eccetera.
No, però, appunto, voglio dire, se era una persona, diciamo, questo è un inciso, se era una persona che non voleva frequentare, anche se non le pagava, non le faceva comunque stazionare nella sua stanza.
No, ma lui rivendica questo, rivendica anche oggi l'ha rivendicato. Ha rivendicato il fatto che un sacco di persone possono entrare liberamente, possono prendere delle foto, io sono fatto così, accolgo un sacco di gente a casa mia. È una cosa che Berlusconi ha rivendicato come suo modo di essere, come suo modo di proporsi.
No, ma a parte il comportamento, io voglio dire comunque, insomma, appunto, non a pagamento, comunque donne che hanno frequentato il suo appartamento.
Vabbè,
ma
questo...
a prescindere da questo, io voglio dire, no? Si ricorda quando è nato tutto quanto la storia di Noemi, che lui andò a porta a porta, disse io vidi tre volte quella ragazza sempre in presenza dei genitori.
Sì, ho capito.
Poi alla lunga è venuta fuori che lei ha partecipato alle feste a Villa Certosa, che è andata...
Cioè lei ripropone il tema della menzogna di Berlusconi.
No, voglio dire, riproporre la cultura della menzogna, paradossalmente ha ragione, guardi, non mi trovo mai d'accordo Sgarbi sul suo atteggiamento, come si propone a cosa del genere, però paradossalmente c'ha ragione, ha ragione Sgarbi, cioè lo dicesse ma molto apertamente.
Ho capito, Caterina, la ringrazio, in fondo è quello che penso anch'io, su questo non ci troviamo in disaccordo, cioè ci vuole un discorso molto chiaro al paese, poi non so esattamente cosa Berlusconi potrebbe dire, ma un discorso molto più franco, non un'intervista a chi, un intervento in conferenza stampa, una battuta dagli operai all'Aquila. Vauro, buonasera.
Buonasera a voi.
Eccoci qui. Allora, leggo una cosa oggi, anzi sentiamo un servizio su Sky, che è meglio, così riassunto di quello che è accaduto.
Oggi i lettori del Corriere della Sera non hanno trovato la consueta vignetta di Vauro Senesi. La direzione, denuncia lo stesso autore satirico, ha deciso di non pubblicarla. Al centro del caso c'è Silvio Berlusconi e la vicenda legata alle feste a Villa Certosa. Una vignetta intitolata Berlusconi non ha scheletri nell'armadio. Ritrae uno scheletro disperato perché sfrattato dall'armadio da un nugolo di ragazze. Il Corriere della Sera non è una buca delle lettere, ha replicato il direttore Ferruccio De Bortoli. Caro Vauro, può capitare in 15 anni di collaborazione, aggiunge De Bortoli, che il direttore possa ritenere una vignetta di dubbio gusto e decidere di non pubblicarla e non per scelta politica, ha concluso il direttore del quotidiano di Via Solferino.
Allora, Vauro, abbiamo scelto Sky perché almeno Sky le notizie le dà tutte spesso, no? Il telegiornale di Sky.
Diciamo che non minzolineggia.
Esatto, bravo. A proposito, sulla vicenda Minzolini, che ne pensa lei?
Ma io penso che la peggior forma di disinformazione sia l'omissione. Preferisco una pessima informazione faziosa, di parte, deformata, all'omissione. L'omissione, secondo me, è un gravissimo reato.
Beh, adesso sul reato magari si può...
No, no, reato in senso penale, non in senso penale, ma siccome l'essere informati è un diritto di qualsiasi cittadino, quando questo diritto viene arbitrariamente negato...
Sì, tra l'altro io non riesco a capire, perché sarebbe bastato anche molto molto poco, bastava, poi magari sarebbe stato attaccato lo stesso su altre cose, il direttore del TG1, per carità, è uno sport nazionale, abbiamo detto in questi giorni, però sarebbe bastato dire che c'era un'inchiesta a Bari, che si trattava di questo, di questo e di quest'altro, che c'era un'intervista sul Corriere della Sera, una signora, punto. Poi,
anche perché per il semplice motivo che l'inchiesta c'era, l'intervista c'era. Sono due fatti.
E poi se ne è parlato di queste inchieste, di queste interviste, se ne è parlato ovunque. Oggi abbiamo fatto ascoltare la BBC, la CNN, ne hanno parlato naturalmente a modo...
Questa è l'altra cosa incredibile, io che la trovo anche un po' grottesca, sinceramente. Si fa tanto parlare del villaggio globale,
sì,
dove le informazioni fluiscono, ed è anche vero, perché almeno nell'emisfero occidentale le informazioni fluiscono tramite la rete, le televisioni, i giornali, no? Come si fa a pensare di poter omettere una notizia e che questo faccia sì che la notizia poi non venga a conoscenza comunque dell'opinione pubblica? Cioè, lo trovo anche un po' ridicolo, forse sono degli eccessi di zelo.
Può darsi che siano degli eccessi di zelo, oppure una convinzione di Minzolini, non so, però anche le convinzioni, una linea editoriale, uno la può assumere, una linea editoriale, anche raccontando i fatti, non è mica detto che uno non possa, magari se Minzolini, adesso piccolo consiglio, per carità non mi posso permettere, però ogni tanto lo faccio, uno fa un servizio asettico come ha fatto Sky, come fa spesso Sky, e poi editoriale di Minzolini, non ci sarebbe stato nessuno scandalo, secondo me.
Assolutamente,
no?
Ci mancherebbe, ognuno è liberissimo di commentare fatti e notizie come più ritiene opportuno, o almeno in teoria dovrebbe essere liberissimo di farlo.
Assolutamente. Senta, perché parla di censura però nei confronti del Corriere della Sera? Il direttore del Corriere della Sera non è padrone di mettere, di togliere una vignetta, anche se uno spazio, quello che ha lei, è uno spazio più o meno fisso?
Assolutamente sì, è padrone di farlo, tant'è vero che l'ha fatto, ma quando non si pubblica una cosa motivandola con il discorso che il momento non è opportuno, quella si chiama censura. Certamente il diritto alla censura, diciamo così, però chiamiamola con il suo nome, appartiene al direttore del Corriere della Sera come direttore di qualsiasi altra testata, ma a me appartiene anche il diritto di non accettare la censura.
Mauro parla di censura, il direttore del Corriere della Sera non ha parlato di momento inopportuno, ha detto una vignetta di dubbio gusto e ho deciso di non pubblicarla, non per scelta politica.
Il vecchio detto latino dice de gustibus non disputandi, appunto, non disputandi, ma no. Io credo che il gusto di quella vignetta, che fosse o non fosse di buon gusto o di cattivo gusto, sarebbe spettato ai lettori valutarlo, anche perché se assumiamo come criterio di valutazione questa categoria del buon gusto, che è tanto elastica quanto vaga, io credo che non si possa più fare non solo satira, ma probabilmente neanche informazione, insomma.
È la prima volta che succede al Corriere della Sera?
No, non è la prima volta, mi dispiace smentire il direttore su questo. È ovvio che, appunto, come lui spesso ricordava, in 15 anni di collaborazione costante, la rubrica usciva ogni giovedì, è successo, come è normale che sia, che a volte sono stato sollecitato a cambiare vignetta con delle motivazioni che potevo anche non condividere, ma perlomeno comprendere, e siccome non sono, nonostante mi dipingano così, un fanatico parfaran della satira, le ho comprese e le ho cambiate.
E questa volta perché? Questa volta?
La settimana scorsa,
sì,
e non ho scritto nessuna lettera e non si è sollevato nessun caso.
E allora perché questa volta è diverso? Innanzitutto, scusami, vogliamo raccontarlo un po', per quanto è possibile, la vignetta che non l'abbiamo fatto, quella che doveva.
Lo dico con modestia, come ho scritto nella lettera, è anche al di sotto degli standard che io applico in genere quando mi dedico alle imprese del nostro Presidente del Consiglio, insomma, che poi tra l'altro sono conosciute. Il titolo della vignetta era
Berlusconi non ha scheletri nell'armadio. Nel disegno si vedeva uno scheletrino, ovviamente busso, che aprendo un armadio e trovando lo stesso di ragazze in bikini, diceva, non c'è più spazio.
Perché non è male, non è una brutta...
Voglio dire, lo dico a mio demerito, non mi sembra, mi sembra più un divertimento.
Cioè non è Bauro ai massimi livelli.
Un violento attacco alla presidenza del Consiglio. Ma no, e questo è stato anche uno dei motivi per cui, diciamo, non ho accettato questa censura. Ho detto che se arriviamo a questo livello, che il nominare Berlusconi in vano, che poi in vano non è, di per sé comporta il fatto che la vignetta non venga pubblicata, bene, io credo che a quel punto accettare una censura, ripeto, di quel tipo in silenzio significa rendersi complice di un conformismo coatto che sta affliggendo a quanto pare l'informazione
però
italiana,
scusami,
anche nel suo giornale più importante e più prestigioso, che è il Corriere della Sera.
Però io non è che voglio difendere De Bortoli, però
ma io non voglio attaccare
il Corriere della Sera è il giornale che come sai ha pubblicato anche questa inchiesta di Bari, la sta seguendo con testimonianze, dunque non si può parlare di un atteggiamento di, come dire, di accondiscendenza nei confronti del Presidente del Consiglio in questo caso. No, mi pare che non si possa imputare al Corriere della Sera questo.
Io non imputo nulla a nessuno perché non sono un giudice. Certo, il Corriere della Sera ha tirato fuori l'inchiesta di Bari, credo che abbia fatto né più né meno che il suo dovere come organo di informazione. Se però poi tirar fuori una notizia comporta di conseguenza cercare di tenere su tutto il piano, anche sul commento alla notizia stessa, il più basso profilo, questo mi sembra un segnale preoccupante, anche perché è un segnale che viene all'indomani di minacce esplicite del Presidente del Consiglio, proprietario anche di grosse concessionarie pubblicitarie, con la figlia, Mediobanca e tutto quello che ognuno di noi sa, insomma, inutile ripetere, riguardo alla distribuzione delle quote pubblicitarie ai giornali. Berlusconi ha detto chiaramente che non si dovrebbe dare la pubblicità ai giornali nemici o non amici suoi.
Non ha detto questo, ai giornali che fanno catastrofismo, ha detto ai giornali che fanno catastrofismo sulla crisi economica.
Allora siamo alla questione del buon gusto.
No, ma secondo me ha sbagliato anche qua, ha sbagliato.
I criteri sono il buon gusto e il catastrofismo.
No, ma io non volevo difendere, volevo precisare, per carità, è una cosa infelice.
Il Presidente del Consiglio è già gravissimo.
No, ma è infelice.
Il Presidente del Consiglio che è proprietario di organi di informazioni, di concessionarie pubblicitarie, di industrie, di società, è inconcepibile.
Assolutamente, no, ma quella frase di
inconcepibile, ma a quanto pare questi messaggi poi alla fine un effetto lo portano.
Non credo che siano collegate le due cose. Guardi, Mauro, quella frase di Berlusconi.
Sono coincidenze. Cominciano a essere molte le coincidenze. Non solo per quanto riguarda me, ovviamente.
Pensando
nell'ambito della satira alla cancellazione dal palinsesto del programma di Crozza Live, che tra l'altro, giudicandolo dal punto di vista della produttività, come si suol dire, era uno dei programmi a più alto share della 7. E qualcosa però sta accadendo. Mi sembra curioso che ci sia tutta questa serie di censure, rimozioni, omissioni di notizie in un medesimo periodo e così concentrato.
Voglio chiederti un'ultima.
Un segnale inquietante per quanto riguarda la libertà, non di satira, ma di informazione.
Voglio chiederti un'ultima cosa. Io questo filo rosso non ce lo vedo, però è una questione di opinioni.
Io spero che non ci sia.
Certo. Ti voglio chiedere un'ultima cosa.
Spero di condividere la tua audio.
Certo. Ti voglio chiedere un'ultima cosa. E la collaborazione con Corriere della Sera di Vauro è finita?
Questo non dipende da me, giustamente dipende da De Bortoli. Come De Bortoli, nella risposta che mi dà, scrive che lui si ritiene, nessuno glielo contesta, in diritto di non pubblicare una mia vignetta, allo stesso tempo ha il diritto di avvalersi o meno della mia collaborazione. Mi farà sapere se intende continuare ad avvalersene o meno.
Vabbè, non ci sono novità da questo punto di vista.
Non lo so, io mercoledì, che è il giorno mio, manderò come sempre la vignetta al Corriere della Sera. Non sarà una vignetta
particolarmente provocatoria, perché come ho scritto non ho la vocazione al martirio, e qui sarà la vignetta che ho mandato per 15 anni al Corriere della Sera, e giovedì nella mia rubrica, se la mia rubrica ci sarà ancora, la vignetta uscirà, significherà che De Bortoli intende continuare ad avvalersi della mia collaborazione, altrimenti significherà il contrario.
Va bene, grazie, buona serata.
Grazie a te.
TG5.
Berlusconi all'Aquila, il peggio della crisi è alle spalle. Domani nuove misure economiche del governo. Marcegaglia, bene, e ora istituire una zona franca per le imprese colpite dal terremoto. Ahmadi Nejad a Obama, parli come Bush. Mousavi, la protesta andrà avanti. Frattini dal G8, adotteremo posizioni dure. Le testimonianze della repressione in Iran. Internet, il tema preferito alla prima prova della maturità. Tra le tracce Svevo, l'amore e la caduta del muro di Berlino. Domani seconda prova scritta. Delitto dell'Olgiata, no del GIP di Roma all'archiviazione per i due indagati dell'omicidio di Alberica Filo della Torre, disposte nuove indagini. Il cancro ha ucciso Farah Fawcett, 3 giorni fa la richiesta di matrimonio dall'amore di tutta la vita, Ryan O'Neill, nozze che il destino ha impedito. Guardate negli occhi il vostro cane, come potete abbandonarlo? Campagna del TG5 con testimonial d'eccezione, a cominciare da Maria De Filippi.
Villages, beautiful countryside, seaside, mountains. That is Italy, you know, perhaps you're dreaming about. But please, visit our country. We will welcome you warmly.
Una magica serata dedicata alla bellezza. Da tutto il mondo, 50 ragazze. Le finaliste, le più belle, una notte da sogno ricca di emozioni e divertimento.
El obispo ha señalado que Berlusconi tiene responsabilidades públicas y por ello tiene el sacrosanto deber de desmentir ante el pueblo las acusaciones contra él.
La televisione spagnola su Berlusconi, come state ascoltando da Blob che prendiamo in diretta, Cristina, una elettrice di Berlusconi, così si dichiara, ci ha scritto un messaggio: mi spiace molto che la vignetta di Vauro non sia stata pubblicata, secondo me era carina, niente affatto esagerata. In effetti sembra essere così. Ancora da Blob.
Cambiare. Per non tornare indietro, perché non posso riconsegnare il partito a quelli che c'erano prima di me, molto prima di me.
C'è Franceschini e poi le immagini di un funerale. Va bene, TG1, titoli.
Berlusconi, inchiesta Bari, contro di me spazzatura e calunnia, gli italiani mi vogliono così, a settembre chiuderemo le tendopoli in Abruzzo. Napolitano, la crisi della politica non è quella della democrazia, rispettare le istituzioni, i magistrati agiscano con equilibrio e indipendenza. A Teheran la protesta di piccoli gruppi in giro per la città, Ahmadinejad critica Obama mentre l'Europa si spacca sulla condanna alle violenze. È morta a Los Angeles Farah Fawcett, la popolare attrice bionda della serie Charlie's Angels, si è spenta dopo una lunga malattia, aveva 62 anni.
Sentiamo anche la 7 subito.
Oggi la prima prova scritta dell'esame di maturità per 500.000 di studenti. Positivi commenti di ragazzi e insegnanti sulle tracce proposte per il tema di italiano. Italo Svevo, il muro di Berlino e anche il fenomeno di Facebook. Io non cambio, gli italiani mi vogliono così. Silvio Berlusconi replica agli attacchi che definisce spazzatura in seguito all'inchiesta di Bari. Poi rassicura, a settembre chiuderemo le tendopoli. Domani il decreto anticrisi con bonus fiscali per le imprese che reinvestono gli utili e che non licenziano. Dopo 18 anni si riapre il delitto dell'Olgiata a Roma, nel quale venne uccisa la contessa Alberica Filo della Torre. Il GIP decide di non chiudere le indagini sui due principali imputati dell'epoca, Roberto Iacono e il filippino Winston Manuel, soddisfatto il marito della vittima. Farah Fawcett, una delle star più sexy di Hollywood negli anni 70, è morta a Los Angeles. L'attrice è stata stroncata da un...
Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
Antonio ci chiama dall'Aquila. Buonasera, Antonio.
Buonasera.
Dica.
Io chiamo dall'Aquila, mi chiamo Antonio Ciccarini e sono un architetto volontario per la protezione civile. ho lavorato e sto ancora lavorando per la protezione civile, ho lavorato prima nella, diciamo, nella zona intermedia, in quella intorno al cratere, e poi da qualche settimana nella zona rossa.
Lei è aquilano?
No, io sono originario di Chieti, comunque vivo a Chieti e sono...
Ma lei, dunque, lei è all'Aquila per lavoro, dunque?
Sì, sono all'Aquila per lavoro e volevo puntualizzare, perché sento molte imprecisioni, ma la quasi totalità del personale della protezione civile è a titolo assolutamente gratuito.
Sì, sì, assolutamente.
Compreso me, perché insomma...
Mi dica come sta andando. Berlusconi oggi è stato molto ottimista sui tempi, per esempio, della costruzione delle abitazioni, eccetera.
Ma io penso che verranno rispettati questi tempi. Berlusconi parla con una certa competenza, io ho assistito a alcune sue osservazioni in cantiere, è una persona preparata, poi mi sembra di aver capito che insomma, le sue origini sono un po' nel mondo dell'imprenditoria, dell'edilizia, no? Con suo padre e così via, quindi insomma ho sentito domande pertinenti. Ecco.
Dunque lei è ottimista su questo?
Ma io penso di sì, perché almeno per quanto riguarda, diciamo, la consegna di questi lotti, il lavoro sta procedendo veramente con una incredibile solerzia, diciamo non da Stato italiano. Non...
Speriamo bene.
Ho 47 anni, quindi ho assistito un po' da studente ai postumi, agli esiti del terremoto di Avellino, e poi ho seguito invece più da vicino, sempre come volontario, il terremoto nelle Marche, quindi devo dire che la risposta era stata assolutamente più lenta. Io chiamavo proprio per questo, perché mi sembra che adesso queste polemiche che sono state montate contro i ritardi della ricostruzione sono assolutamente strumentali, nel senso che da osservatore esterno io vedo anche in quale modo gli aquilani apprezzano e vivono la quotidianità, e devo dire che sono assolutamente riconoscenti. D'altra parte la macchina dei soccorsi è una macchina veramente poderosa, se pensate che nella zona dell'Aquilano in questo momento ci sono circa 10.000 volontari, che è una cosa veramente...
Antonio, sa cosa trovo sì, un po' assurda, a prescindere dal fatto che in questo caso l'opposizione sia il Partito Democratico, al governo ci sia Berlusconi, sì, non è questo il punto, perché altre volte è successo a parti invertite. Come si fa, e non è stato un bello spettacolo nelle votazioni, una cosa che si è protratta anche a lungo in Parlamento, come si fa a dividersi sui soldi che bisogna dare all'Abruzzo? Insomma, parlo del decreto, della legge, del disegno di legge, quello che è sulla ricostruzione in Abruzzo. Io penso che veramente sia una cosa assurda.
Sì, penso che veramente sia uno spettacolo deprimente della politica, lo dico come tecnico e non, cioè come libero cittadino. Le spiego, nessuno si preoccupa mai di dire che la città dell'Aquila è una città che ha subito quasi tutte le trasformazioni dell'era post-industriale e post-moderna. Cioè, quando si parla di nucleo storico devastato, è assolutamente vero, credo che abbiate visto in questi giorni delle immagini più esaurienti. Gli edifici interessati sono praticamente il 100%, cioè non c'è un edificio che non abbia subito almeno un quadro fessurativo, che normalmente in una città porterebbe gli abitanti ad andare via da
casa. Le proteste che abbiamo sentito nei giorni scorsi, capitanate anche dal sindaco, eccetera, secondo lei sono giustificate in qualche modo? Fa parte del gioco? Tutti qui terremotati?
Assolutamente, consideri che il centro storico non è praticamente più abitato da... Se si può dire un paradosso, questo è un terremoto a suo modo democratico, cioè non ha colpito i poveri, o non prevalentemente i poveri, ma il centro storico è quasi tutto...
Senta, ma allora queste proteste sono strumentalizzate secondo lei?
Ma sì, noi stessi abbiamo visto dei gruppetti, addirittura mi hanno riferito che ci sono una sorta di osservatori del presidente della provincia che avvertono quotidianamente dov'è che va la telecamera per questo personaggio molto simpatico, devo dire che io ho conosciuto.
La Pezzopane, sì. Va bene, la ringrazio molto. Vincenzo da Milano, buonasera.
Pronto?
Buonasera Vincenzo. Dico.
Grande, grandissimo Cruciani. Mi sente? Qua sono in mezzo alla strada.
La sento.
Dica pure. Vede, io intanto volevo ricordarle che lei ha fatto uno scoop che è passato inosservato. Lei per due volte, un mese fa, ha fatto mandare una dichiarazione di Paolo Guzzanti.
Sì.
Evidentemente aveva litigato con Berlusconi, come sappiamo, e aveva detto...
Beh, è da tempo che ha litigato con Berlusconi.
Aveva detto uccello, si può dire uccello alla radio.
E qui si può dire, si può dire quasi tutto.
Ecco, aveva detto, nessuno l'ha ripreso, neanche Repubblica, l'uccello irrefrenabile.
Ma pisello irrefrenabile.
Pisello, ecco. Lei è un giornalista, mi aiuti a trovare le parole, a lavare i cenci in Arno come il Manzoni. Cioè, io non sono capace.
Vabbè, ma non è scoop quello, Vincenzo, gli scoop sono altri, questa non è una trasmissione di scoop. Guzzanti disse quello che ha detto, tra l'altro non so nemmeno se per la prima volta lo disse a Radio Radicale. La prima
io
volta,
la considero
per
quasi
preciso.
Un'intercettazione finché sarà possibile.
Sentiamolo
sentirle.
Un po' di nuovo, sentiamolo un po'.
Pensa al Premier, il quale col pisello irrefrenabile se ne va scorrazzando fra diciottenni, ventenni, trentenni.
Era questo, no, Vincenzo?
Era questo, Cruciani.
Che voleva
grande,
dire? Che ci voleva dire, Vincenzo? A parte grande
dire,
Cruciani.
Questa dichiarazione dal vivo del Presidente del Consiglio, il primo cittadino d'Italia, forse dopo Napolitano, ha detto io non ho mai pagato una donna, ma vede, non doveva dire questo, va a dire io non sono mai stato con un'altra donna se non con mia moglie.
Vabbè,
non trova la differenza.
Beh, sì, certo che c'è una differenza, però...
È questo che deve dire uno che è cattolico, della Chiesa romana cattolica, che segue i 10 comandamenti, sesso, non fornicare.
Vabbè, Vincenzo, adesso lei sta scherzando, naturalmente, io seguo volentieri il suo scherzo, non lo so.
Insomma, voglio dire, lei mi aiuti su un'altra cosa, scusi se cambio argomento, lei è appunto un giornalista importante, può fare le ricerche, c'ha l'ANSA, come è diventata, in base a quali meriti è diventata ministro? Fa le carriere nella pubblica amministrazione, Mara Carfagna ha fatto.
Guardi però, che Mara Carfagna è apprezzata anche da esponenti dell'opposizione. Non pare che stia facendo bene il suo lavoro, non lo so, pare. Io non ho gli strumenti per giudicare bene il lavoro di un ministro.
No,
è molto
d'accordo,
difficile.
Ecco, però pensavo che fosse stata
non lo so, però Vincenzo sì, non è stato direttore generale di nulla, è stata una presentatrice televisiva, eccetera, eccetera. D'accordo, ma è impedito a qualcuno di fare il ministro dopo essere stato presentatore in televisione?
Le posso dire un'ultima cosa?
Mi dica.
La mia amica M, dico solo l'iniziale, finta anche l'iniziale per cautela, lavora a Rete 4, si trova benissimo, devo dire, devo dire benissimo. Ha detto che è risaputo nei corridoi, negli uffici, che Berlusconi vada all'ufficio casting a fare incetta di schede, di composite, no? Quelli che chiamano i book. Sono
e
i
questa
composite.
È vecchia però, Vincenzo.
Io no. Credo più alla mia amica Laura, che lo dice a me personalmente, di quello che dice Berlusconi a Porta a Porta.
Maria Teresa da Milano, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Io volevo porre l'accento su una cosa che forse è passata un pochino sotto silenzio. Durante la parata del 2 giugno il sito di Repubblica ha pubblicato delle foto veramente buffe di Berlusconi che sembrava sbeffeggiare la parata. Cioè, proprio un'aria tipo da... non so, scherzi a parte, chissà dove pensava di essere.
Ma questa è l'interpretazione malevola.
Lei le ha viste le foto?
Sì, le ho viste. Berlusconi è arrivato un po' in ritardo a quella parata, forse era stanco, ma non mi sembrava che qualcosa di offensivo nei confronti delle forze armate.
A me sembravano parecchio offensive. Allora mi domando, ma siamo sicuri che questa persona abbia la statura morale, intellettuale, per mandare avanti questo paese e soprattutto
lei da cosa lo giudica? Mi scusi un attimo.
Per aspirare al ruolo di Presidente della Repubblica.
Lei da cosa lo giudica? Da quelle foto di Repubblica?
Ma insomma io
lei mi sembra che abbia già una sua idea, dopodiché
le foto di Repubblica confermano
le sue idee.
Mi scusi, sinceramente, cioè sì. È possibile che una persona che ha questi atteggiamenti possa ricoprire un ruolo del genere? Cioè, siamo sicuri che stia bene il presidente come...
Se lei vuole provocare va benissimo, ma
non è un ragionamento. Secondo lei sono accettabili questi...
Ma quali atteggiamenti? Di cosa sta parlando?
Allora,
di quali atteggiamenti sta parlando?
Un presidente del Consiglio che ha sbeffeggia una parata del 2 giugno.
Ma chi l'ha detto? Questo lo dice lei. Questo
lei
lo dice...
Allora evidentemente la foto che vi sto io...
Ma perché io la devo pensare per forza come lei?
Allora che come la interpreta lei?
Le ho detto, Berlusconi è arrivato leggermente in ritardo, era forse un po' stanco, non c'entra nulla con lo sbeffeggiare le forze armate, abbia pazienza.
A me è sembrato...
E a lei così, a me no, mi vuole uccidere per questo?
No, ci mancherebbe.
Allora,
però...
ho diritto di pensarli in maniera diversa da lei oppure no?
Ci mancherebbe, però insomma non sono tanto sicura che Berlusconi piaccia così com'è a tutti.
Ma io, questo qua può dare sicuramente, ecco, non c'è dubbio.
Dovrebbe forse un pochino ridimensionarsi nel suo...
Che significa ridimensionarsi?
Berlusconi è convinto di piacere a tutti, no? Ecco, io credo che sarebbe giusto che capisse che non è così.
Ma io credo che è evidente che non piace a tutti, mi sembra la palissiano. Non credo nemmeno ne sia convinto di piacere a tutti.
Forse chi sta vicino a lui dovrebbe un pochino rendersi conto che c'è qualcosa forse che non funziona.
Questo non lo so, però lei secondo me ha scelto l'esempio sbagliato, Maria Teresa, la parata...
Guardi, ce ne sarebbero tantissimi esempi quando ha palpato, adesso non ricordo, un politico... in diretta, una donna politico, quando continua a denigrare le donne, a usarle come oggetti, come le prende così, le partecipanti al Grande Fratello le piglia, le vuole mettere in Parlamento Europeo, solo che poi qualcuno si accorge che sta facendo una stupidata e allora vengono sostituite con persone molto più presentabili. Cioè, voglio dire, c'è qualcosa che non va o davvero è tutto così normale e tranquillo?
Lei mi sembra che abbia già un giudizio molto forte, molto, molto deciso su Berlusconi, non credo che, e queste vicende ultime hanno rafforzato il suo giudizio, per carità, non c'è niente di strano, non c'è niente di male. La ringrazio. 20 e 21, 800 24 00 24. Totò, vogliamo sentire Totò? Fatemi sentire Totò.
Escai! E scansati. Scusi, lei è di qua?
Dica.
È di qua?
Sì. Sono di qua perché? Ma c'ho qua per un tedesco.
Ah, il tedesco? Te l'avevo detto che era tedesco.
Ah, e allora come si fa?
E ci parlo io.
Perché tu parli?
Ho avuto un amico prigioniero in Germania. Non mi interrompere, sennò perdo il filo. Dunque, excuse me.
C'è che?
Bitte schön. Noio.
C'è che? No.
Ha capito?
Capito.
Dopo ti spiego. Noio. Volevan savoir. Noio volevan savoir l'idris. Ja.
Yeah. Ma bisogna che parliate l'italiano perché io non vi capisco.
Parla italiano! Parla italiano!
Complimenti!
Complimenti! Parla italiano, bravo!
Un napoletano come Totò che cerca di parlare un tedesco inesistente, super maccheronico, improvvisato, è uno sketch famosissimo di un film altrettanto famoso. Ieri ho letto una cosa che può essere interpretata in maniera scherzosa oppure seriamente, non lo so, fate voi. L'onorevole Enzo Rivellini, che ringrazio e saluto, buonasera.
Buonasera.
È un parlamentare, un europarlamentare del PDL, neo assunto al Parlamento Europeo, così potremmo dire. Prima nomina, non si è forse nemmeno presentato al Parlamento Europeo ancora, perché non ha aperto, credo, no?
No.
La nuova sessione, la prima sessione plenaria che ci sarà non so quando, fra qualche giorno evidentemente.
Il 15 luglio,
grazie. E vuole parlare in napoletano davanti ai parlamentari europei. Rivellini, ma si rende conto che chi potrebbe capire il suo intervento, Rivellini?
Un attimo. Allora, io sono un parlamentare eletto. 108.000 cittadini hanno scritto il mio nome. Io ho fatto una campagna elettorale, io sono un politico.
Ha preso meno voti della Serracchiani, però ne ha presi 114.000.
Ha presi 114.000, ho preso 100.000, 8 voti, e credo che tutti e 108.000 hanno potuto constatare il lavoro fatto nell'opposizione a Bastolino in Consiglio regionale.
Vabbè, lasci perdere queste cose, non è quello che vogliamo sapere.
Io ho fatto una campagna elettorale su un argomento molto importante secondo me, che è il rilancio del Sud. Io desidero essere il leghista del Sud. C'è bisogno finalmente che qualcuno alzi la voce per dire a tutti che se esiste un Sud negativo è piccola cosa.
Però le posso dire una cosa, Rivellini, sa quante volte l'ho sentita sta cosa della rinascita del Sud? 40 anni che la sento.
Guardi, le do, allora mi permetta, un episodio di campagna elettorale che mi ha molto colpito.
Me lo racconto.
Io sono stato in Puglia, ho incontrato degli agricoltori, dei produttori di grano, che mi hanno detto una cosa sconvolgente. Loro l'anno scorso vendevano il grano da 50 a 86 euro al quintale, quest'anno lo vendono da 19 a 23 euro al quintale, solo alla fame. E mi chiedevano come mai c'è un ceto politico al nord che difende le quote latte e non c'è un ceto politico al sud che difende le quote grano. Ecco, io mi sono candidato e mi hanno eletto i cittadini
per difendere il
per
sud,
difendere, ho capito, e per evidenziare che il sud è
questo,
la potenzialità dell'Europa.
D'accordo, quello, sono d'accordo con lei. E ho detto questo, voglio sapere da lei, tutto questo col dialetto napoletano che c'entra?
C'entra che prima cosa non è un dialetto, è una lingua.
Lingua, dialetto, insomma lingua, d'accordo.
Poi bisogna anche evidenziare le comunità, per poter fare finalmente un'Europa unita, per poter avvicinare i cittadini all'Europa. Gli assenteisti dell'ultima tornata elettorale sono stati moltissimi. C'è bisogno che i cittadini partecipino. Probabilmente anche questo mezzo di comunicazione, la mia richiesta al presidente Daul ha suscitato interesse, lei mi sta chiamando perché ha visto l'ANSA, quindi questo può essere un mezzo per evidenziare finalmente che c'è un ceto politico leghista del sud a difesa del
Va bene, dai Rivellini, mi dica come vuole fare però, mi faccia un esempio, perché a parte che io credo che per difendere gli interessi del sud non ci sia bisogno di parlare in napoletano. Comunque,
c'è bisogno sicuramente di altro, tant'è vero che io ho proposto già, il 15 presenterò una risoluzione, si è interessato di questo sia il capo dello Stato che il ministro per gli affari con il Parlamento europeo, per dare a Napoli la sede ufficiale del Parlamento europeo con i paesi dell'Africa, a parte questo.
Ci manca solo questo, Napoli ha altri problemi, non portiamo a Napoli sedi di cose.
Ma guardi, Napoli ha tante potenzialità, se finalmente qualcuno si accorge delle potenzialità del sud, credo che potremmo essere noi la molla per far
Senta,
uscire
le posso
l'Europa.
Senta, le posso chiedere una cosa, Rivellini, mi dica come vuole iniziare questo discorso. Comunque una
basta. Che Cristo si è scucciato e si è fermato sempre a Eboli. Vuoi scendere pure chi abbascia?
Cioè questo lei lo vuole dire al Parlamento europeo?
Certo, lo dirò al Parlamento europeo. Guardi, la stessa cosa, la stessa sua telefonata, lei mi fa intervenire in trasmissione, probabilmente lei non conosceva il politico Enzo Rivellini, benché io sia il capogruppo.
Mi scusi, lei mi dà
questa ribalta e la ringrazio, perché la sua è una trasmissione eccezionale e di grande rilevanza, proprio perché questo mezzo di comunicazione ci dà la possibilità oggi di parlare del sud, di parlare di
Però
Napoli.
Me lo dica in napoletano, Rivellini.
Basta, che Cristo finalmente ha da scendere poco più a bascia, che sei scucciato e si ferma a Eboli.
Non è che si sarà preparato solo questo per il Parlamento europeo,
no,
si andrà avanti.
Preparato, ma le voglio raccontare un episodio simpatico.
Ma come mi spieghi una cosa però, Rivellini, lei è molto simpatico. Come funzionerà la cosa? È possibile farlo?
Allora, guardi, le dico che cosa è successo. Quando io ho chiesto al presidente Daul, il neo presidente del Partito Popolare Europeo, di poter svolgere il mio primo intervento nella sessione plenaria in napoletano, lui mi ha risposto, allora io risponderò in alsaziano. Ho detto, guardi, lei risponda nella lingua che preferisce, io però parlerò in napoletano.
Però è un casino, con le traduzioni, come
allora,
si fa?
Allora, è venuto poi il responsabile delle traduzioni, con una faccia bianca, cadaverica, dice, onorevole, ma lei veramente vuol parlare in napoletano? Dico sì, perché? Perché noi qua non siamo preparati, è da buon napoletano. Ho detto, non si preoccupi, le do io la soluzione, le darò 750 fogli per tutti i parlamentari, dove ci sarà la traduzione del napoletano, dell'italiano, del francese, dell'inglese e dello spagnolo, così le eviterò di fare una figuraccia.
Cioè sarà lei a fare le fotocopie con la traduzione del suo intervento dall'inglese all'italiano, spettacolare.
Però lei che è un professionista di altissimo livello, che io stimo molto.
La ringrazio della sua
telefonata. Però questo è stato il mezzo per poter evidenziare finalmente un mezzogiorno che vuole rialzare la testa.
Lei dice,
Non la trasformiamo in barzelletta, perché altrimenti la mia provocazione, che è servita ad arrivare a sole al Radio 24, diventa poca cosa.
Vabbè, quello però, la ringrazio Rivellini, quello sta a lei al Parlamento europeo, fare il lobbista per l'Italia, in questo caso il lobbista per il mezzogiorno, ma il lobbista seriamente. Io credo che intervenire in quel modo al Parlamento europeo possa inevitabilmente provocare delle risate.
Le do una reazione
quasi da baracconata, non so.
Non è baracconata, le do un precedente, perché deve sapere che mi sono informato e c'è stato un precedente. Nel 2007 i due deputati irlandesi hanno chiesto di parlare in celtico, la loro lingua, e hanno fatto poi una richiesta, e adesso fra le traduzioni c'è anche il celtico. Chiaramente io non desidero che ci sia
napoletano fra le lingue, perché io
altrimenti diventerebbe
un
una babbella.
Che appartengo ad un partito, adesso il PDL, ma prima Alleanza Nazionale, una storia nella destra italiana che l'Unità d'Italia credo che l'abbia difesa più di altri, quindi non ho questa.
Però ci si potrebbe arrivare, Rivellini, cioè, se ognuno chiedesse la traduzione dall'alsaziano, dal napoletano,
è un problema serio, e per evidenziare una potenzialità, se serve per mettere a disposizione dell'intera comunità europea ed evidenziare le opportunità di un sud che, ricordo, può essere l'opportunità, perché noi siamo la cerniera, il
ho
ponte,
capito, guardi, la devo interrompere, però le voglio leggere un messaggio che le farà piacere, di un ascoltatore da Napoli. Non sono di AN, anzi, però Enzo Rivellini è un po' pittoresco, dice, ma è uno dei pochi consiglieri regionali seri, rinunciò allo stipendio bis in commissione, da 4 anni organizza blitz a sorpresa negli ospedali per denunciare carenze e problemi. Dario da Napoli. Concludo così, la ringrazio, Rivellini, buona
grazie
serata.
Grazie a lei e grazie a tutti.
Qualche messaggio vi leggo sull'intervento di Rivellini, il parlamentare europeo che vuole parlare in napoletano. Alla prima riunione dell'assemblea, se glielo permetteranno poi. Rivellini è tutto quanto scemo, poveretto, come fare, come paragonarsi agli irlandesi, eccetera eccetera. E poi avete capito chi abbiamo mandato in Europa, è per questo che il mezzogiorno non si sviluppa mai, solo chiacchiere e sciocchezze. Alessandra da Roma. Chi paga le 750 fotocopie della traduzione del napoletano? Le barzellette non diventano tali se lo sono già. Marco da Cesena: il napoletano non è una lingua, solo il sardo e il veneto sono riconosciute come lingue. Adesso non è questo il punto, francamente. TG2 titoli.
Berlusconi di nuovo all'Aquila, non cambio, campagna denigratoria contro di me, solo spazzature e calunnia. Gli italiani mi vogliono così, buono e generoso. Troppi dati economici generano confusione. Tremonti al TG2, meglio il silenzio fino a settembre nell'interesse degli italiani. Non è censura, l'economia è anche fiducia. A sorpresa, la figlia dell'avvocato Agnelli consegna a Panorama documenti inediti che dimostrerebbero, a suo dire, l'esistenza di beni segreti della famiglia. Niente archiviazione per il giallo dell'Olgiata. Il giudice dispone dopo 18 anni nuove indagini sull'omicidio della contessa. Le indagini ripartono da zero e c'è un nuovo testimone. Calciatori e pallanuotisti scendono in campo contro droga e inquinamento e alcuni spot sono già prenotati all'estero.
Eccoci, Massimo da Bologna, buonasera.
Buonasera, salve. Chiamavo per l'argomento principe, diciamo così, Berlusconi. Allora, volevo fare una premessa, nel senso, io sono omosessuale e quindi voglio dirlo all'inizio della telefonata, perché sono stanco di sentire la continua confusione tra moralismo e coerenza, cioè, ovvero, io sono l'ultimo che deve venire a fare la morale a qualcuno, e tant'è che non la voglio fare. Però qua, e l'ho sentito dire da lei anche tante volte, ma cosa fate, i moralisti, eccetera. Per me Berlusconi potrebbe tranquillamente andare con tutte le ventenni che gli pare, che a me non me ne può fregare di meno. Ma il problema non è questo, cioè il problema è che questa è una persona che vuole o vorrebbe incarnare determinati valori. Cioè, allora, nel momento in cui uno disattende questi valori di cui si fa portatore, diventa un problema politico, non personale. Allora, io che sono una persona che, a mio dire, penso che sia innegabile, ho diritti negati da una persona, oltretutto, che in questo momento è al governo e dice di incarnare determinati valori per cui io non ho questi diritti. E poi, è ancora da verificare, ma se fosse così, l'ha già detto qualcun altro e lo ripeto, se mai dovesse essere accertato che fosse un puttaniere, sinceramente la morale gliela vado a fare io, ma non la morale in sé, la morale della coerenza.
Allora Massimo, posso permettermi di dire due cose? Primo, lei secondo me non ha nessun diritto negato, questo è quello che penso io e moltissimi miei amici omosessuali condividono questa cosa, primo. Poi ci saranno delle cose da cambiare sicuramente, ma non è che ci sono diritti negati, i diritti negati sono altri. Ma questa è una parentesi, non c'entra nulla, non voglio aprire qua la discussione sui Pax,
eccetera. Ma non ho sgravi fiscali, questo è un diritto che io non ho rispetto a qualunque altra persona eterosessuale che convive con qualcuno, io non lo posso fare, questo è un diritto.
No, ma non è lo sgravio fiscale, non è lo
1.300 euro di tasse quest'anno.
Gli sgravi fiscali non sono sono, non è un diritto.
No?
No, gli sgravi fiscali non sono i diritti inalienabili, insomma, da questo.
Vabbè, io non ho detto inalienabili, io ho detto dei diritti.
Sì, ma no, ma su quello si può discutere. I diritti, non è che sono universali, sono, alcuni ce li hanno, altri non ce li hanno. Chi ha un figlio ha più diritti, chi ha due figli meno diritti, chi non ne ha probabilmente ne ha ancora di meno, eccetera.
Classifica, però, no?
No, no, vabbè, adesso lasciamo perdere questo discorso, Massimo.
Esatto.
Però mi scusi, io non ho mai detto che Berlusconi ha impostato la questione sulla moralità. Io penso che non sia giusto fare la morale, cioè non sopporto quelli che in questo caso fanno discorsi di bacchettonismo pur professando il loro essere libertini, laici, eccetera, eccetera.
Cruciani, non è bacchettonismo. Se uno va in televisione e dice io rappresento i cattolici.
Ecco, no, ma volevo arrivare a questo, Massimo. L'ho detto già più volte. Secondo me, Massimo, Berlusconi non è il rappresentante di quella parte lì del centrodestra. Cioè,
bravo.
Berlusconi è sempre stato il rappresentante di un centrodestra che comprende tutto dentro, sia quelli con posizioni, diciamo, ultracattoliche, così per semplificare, sia quelli ex radicali o comunque liberisti che sono lontani dalle posizioni delle gerarchie ecclesiastiche. Berlusconi ha sempre fatto da cerniera tra questi due mondi, non si è certo mai presentato come quello l'uomo della Chiesa, insomma, tutt'altro. Poi i legami con la Chiesa ce li ha, perché è normale che ci siano, perché è normale che si tratti, eccetera. Però, insomma, Berlusconi come persona non si è mai presentato come quello, insomma, l'uomo che ha grandi legami con il Vaticano, che è il difensore della morale cattolica, cioè tutt'altro, insomma, proprio lui è Berlusconi.
Ha ragione lei, io la condivido, però ecco che venga detto a chiara voce a chi invece, a quell'elettorato cattolico che invece si riconosce in Berlusconi, perché se lei va nelle chiese, eccetera, vediamo che cosa le dicono di Berlusconi, cioè lo identificano con un certo tipo di personaggio.
Ma guardi, Massimo, non lo so, perché poi, ripeto, la reazione di questo mondo a queste vicende, non lo so, c'è anche il perdono, cioè ci sono... non lo so qual è la reazione dell'elettorato cattolico di fronte a queste
cose. Però, mi scusi, mi sembra che si usi... Cioè, il perdono, io va benissimo, non sono cattolico, però cioè, ce l'ho come concetto. Però, voglio dire, non è che si può sempre usare due pesi e due misure. Cioè, quando fa comodo si perdona, quando non si fa comodo non si perdona. Cioè, o si perdona sempre o non si perdona.
Guardi,
mai.
Io l'unica contraddizione che vedo molto forte è nella vicenda della legge sulla... L'ho già detto nei giorni scorsi, della legge sulla prostituzione. Perché se fosse vero, naturalmente, che la frequentazione con escort e cose varie, oggettivamente la punizione dei clienti prevista nella legge promossa dalla Carfagna mi sembra una contraddizione abbastanza forte. La ringrazio, Massimo. Michele da Messina, più veloci perché ci abbiamo verso la conclusione. Michele, prego.
Pronto?
Dica.
Buonasera, grazie, gentilissimo. Volevo parlare io del Premier, diciamo, della sua moralità, poi non sono io che giudico quella che possa essere, perché diciamo un Premier, un Primo Ministro dovrebbe essere la precisione del Paese, e quando non è giusto in questo senso non credo che sia normale.
Cos'è che non è normale, mi scusi Michele?
Che dico, un presidente pubblico, che è un pubblico ufficiale, diciamo, faccia queste cose che noi italiani, almeno una parte, siamo indignati di questa situazione.
Michele, che vuole, fa che cosa?
Dico,
mi scusi.
Non sento,
ma fa che cosa?
Dal cardinale Ruino Bagnasco di Bolsinsidia, nessun commento. In altri casi hanno parlato. Ma sento la Chiesa che non dà nessun giudizio. Parlano alcuni personaggi della Chiesa.
Cioè lei vorrebbe un intervento da parte delle alte gerarchie, come suggerisce Famiglia Cristiana.
Per dare, diciamo, un segnale. Diciamo, un paese così non mi sembra che sia andato normale.
Vabbè, Michele, la ringrazio. Marco da Milano, andiamo veloci. Marco, buonasera.
Più o meno vado velocissimo. Non è che sia molto distante da quel tipo di intervento, nel senso che in tutti questi giorni che vi ho ascoltato, ho letto i giornali, ho letto ancora oggi la Tipo di Repubblica. Cioè, guardi, è la mia esperienza personale di oggi, completamente diversa, ma in parametro. Sono entrato in un ospedale per una semplice ecografia alle 10, ne sono uscito adesso alle 8, me ne sono andato perché il referto non è arrivato. Questo è inammissibile, non trova Ed è, io credo, anche inammissibile, o meglio, in che paese siamo, dove comunque chi ci rappresenta in tutto il mondo, chi è il capo del governo, noi dobbiamo sentire, e insomma non credo che siamo poi così lontani dalla verità, almeno dateci il beneficio del dubbio nel pensare che comunque, lo vediamo dalle foto, casa sua, le sue residenze dove incontra i politici sono frequentate da ragazze, da tante ragazze.
E qual è il problema?
Se lei pensa che non sia un problema, io penso
ma questo è Berlusconi, Marco, questo è Berlusconi, cioè non è che è una cosa diversa da quello che è sempre stato, cioè non, è Berlusconi che si circonda di persone, che cantanti, persone diciamo anche comuni, no? Che non sono solamente capi di Stato, imprenditori eccetera, ma si circonda di persone che possiamo vedere tutti i giorni per strada o che possiamo vedere in televisione o che possiamo vedere tra il pubblico di spettacoli eccetera, è una cosa insomma non di oggi, una cosa di qualche anno.
Diciamo che forse in un paese in crisi come il nostro sarebbe meglio lavorare un po' di più e avere un po' di bambine in meno, o comunque, che ne so, quando c'è l'elezione del Presidente degli Stati Uniti, non lo so, mi dica lei.
Non lo so, Marco, lei è schifato perché vede le foto con le ragazze a casa di Berlusconi, e va bene, fa bene essere schifato, e che non so cosa aggiungere. Per me ci sono altri errori commessi da Berlusconi in questa vicenda, non certo il fatto di aver invitato delle persone a casa sua. Vabbè, insomma è inutile che ci ripetiamo perché dobbiamo concludere. Federico Dall'Aquila, buonasera.
Buonasera, io avevo intenzione di fare un intervento che evidentemente rimando a...
No, lo faccia, ci stacchi, ci faccia
tutto. Provo a sintetizzare perché il mio intervento nasceva dal primo intervento che avete fatto, dal volontario della Protezione Civile, che
sì,
colgo l'occasione per ringraziare in quanto volontario e cittadino aquilano.
Cos'è che non andava nel suo intervento?
È una serie di puntualizzazioni, quali per esempio è verissimo e sacrosanto il fatto che in quanto volontari non percepiscono stipendio, ma che comunque gravano sui costi del bilancio, perché il volontario in quanto tale
deve essere mantenuto,
si astiene dal lavoro, ma il suo giorno di lavoro viene pagato da qualcuno, evidentemente.
Però a parte questo, che non c'entra niente.
No, ma questo era un dettaglio, era semplicemente questo, perché poi sennò sembra che i soldi spariscono.
Guardi, Federico, la posso invitare fin da ora a domani sera, così ci racconta bene cosa sta succedendo all'Aquila, la ricostruzione, oggi c'è stato Berlusconi, i soldi, le case, che tempi ci saranno. Ci sentiamo domani 18:30 con più calma, 800 24 00 24, il numero per domani, La Zanzara, ciao. Siamo messi bene, la ringrazio.